A proposito di quest'ultima idea della collegialità dei vescovi delle diverse chiese che convivono a Gerusalemme, se fosse da dire che ultimamente, proprio a motivo della situazione storica, politica che si è venuta a creare con la nascita dello Stato di Israele e con la tensione tra questo e tutto il mondo arabo, queste chiese si sono più compattate. E quindi è successo nel corso degli ultimi anni, soprattutto che hanno tanti incontri perché sono come unite, non tanto da motivi teologici, ma da motivi storici, si sentono in qualche modo tutte solidali nel patire una situazione di oppressione, di ingiustizia. E quindi fanno incontri, si vedono, fanno preghiere, insomma, le cronache che ci giungono da Gerusalemme sono di continui contatti, soprattutto nei momenti più acuti, delicati, tra questi qui. È molto interessante questo, ancora, questo ingresso della storia che ricrea una collegialità che altrimenti sarebbe solo teorica, solo teologica.
Sì, è vero. E penso anche che oggi c'è una situazione favorevole anche data dal fatto che anche per quanto riguarda la Chiesa giudeo-cristiana ci sono possibilità, anche se è difficile ancora intravedere un futuro di comunione, perché la situazione è questa, però ci sono persone anche nuove, penso in modo particolare ad uno, padre David, forse non so se lo incontrerete, Neuhaus, è un ebreo. Forse l'avrete incontrato. Lui è un ebreo, i suoi genitori si trasferirono in Sudafrica negli anni 40, mi pare, e provenienti dalla Germania, mi pare, Neuhaus, quindi. E lui a un certo punto si convertì, non mi ricordo in che periodo, comunque studiò poi a Roma, è gesuita e oggi ha un ruolo importante all'interno della Chiesa di Gerusalemme, un uomo che ha voluto mantenere un legame con il patriarcato latino, lui è un gesuita e oggi guida la Chiesa, la parrocchia di Gerusalemme ed è l'uomo per il patriarcato latino responsabile delle chiese giudeo-cristiane. È un uomo che sa fare, sì, che può servire sì, credo molto, come unione di due realtà che ancora sono molto lontane, però è vero, oltre a quello che dicevi tu, che ha una situazione che porta tutte le chiese a ritrovare per forza, diciamo, una unità per sopravvivere, però c'è anche questo fatto in aggiunta.
Volevo chiedere due cose, se posso. Una è se puoi approfondire un po' più il rapporto della Chiesa palestinese nei territori, il rapporto con l'Islam, insomma, se si può riprendere un momento, perché andata insieme all'inizio mi è sembrato un pochino portata a qualche delusione, a qualche situazione un po' difficile. Ecco, l'altra invece chiedevo, c'è imminente la visita del Papa tra poche settimane e si legge insomma di una grande attesa e speranza, visto che lui fa molti discorsi diversi. Che cosa si aspetta secondo te la Chiesa di Gerusalemme o tutta la Chiesa, insomma, da questa visita in particolare, insomma, c'è un'attesa mirata che è un solito, insomma, per lui è sempre capace di grande profezia, di grande fantasia spirituale, però c'è effettivamente qualcosa che si spera in particolare che lui possa riprendere, mettere a fuoco.
E su questo secondo punto non so rispondere onestamente.
Su questo secondo punto, non so se sei d'accordo in te, roba di questi giorni, c'è un grande movimento, una preoccupazione così, perché compaiono continuamente scritte anticristiane.
Questo sì.
In ebraico. È una cosa stranissima, cioè io non mi ricordo mai la cosa.
No, ci sono state, soprattutto in quei posti, la Trump per esempio, ne sono successi varie volte episodi del genere.
Però, dico, studiando l'osservatorio romano, quasi tutti i giorni c'è la cronaca di qual è la situazione, comunità, non arrivano, ma c'è stato un dato che avevano fatto sia a Nazareth e adesso però a Gerusalemme. Poi dicono, perché il ministro degli esteri è anche intervenuto, israeliano, e perché dicono in questi cittadini individuati sono dei radicali fanatici, vengono dei territori, fanno parte dei
coloni del mondo,
eccetera. Comunque per dire la verità che mi ha un po' impressionato, perché non è mica facile arrivare ai muri delle chiese e continuamente, almeno un mese. Dicono anche nelle lamentele, ci sono nei comunicati ufficiali del Secretario Latino e di tutte le chiese che si sono qualizzate per parte dei comunicati, che notano che da parte delle autorità non c'è un'attenzione a controllare questo.
Non so cosa dire. Certo, se provengono dai coloni, molto probabilmente sono più del mondo, sono rappresentanti del mondo laico. E quindi, diciamo, è forse ci sono motivi forse più politici, anche, soprattutto politici anche. Se provenissero dal mondo degli ebrei ortodossi, capirei che ci sono. È chiaro che l'aspetto religioso c'è sempre, però se provengono dai coloni c'è anche qualche cosa in più. Se provengono dai territori occupati, però non lo so, io la dico adesso così perché non. Invece sul primo punto, la Chiesa palestinese, i palestinesi rispetto all'Islam, la Chiesa rispetto all'Islam, direi innanzitutto una cosa, diverso è il problema della Chiesa, dunque il patriarcato latino tocca i territori di Israele, tutto, la Palestina e anche la Giordania, oltre a qualche altra piccola appendice. In Giordania è molto diversa che in Palestina la situazione. In Giordania direi la contrapposizione cristiani e musulmani la si vive di più. In Palestina è un po' diversa, perché? Perché cristiani e musulmani, essendo tutti e due oggi la situazione, provenienti dal mondo arabo, hanno un avversario comune che occupa i loro territori e quindi sono stati costretti a trovare posizioni comuni più volte, anche se questo non vuol dire che non ci siano problemi. Quello che è avvenuto a Nazareth riguardo alla Basilica di dell'Annunciazione è significativo. Da parte dei musulmani, il mondo musulmano aveva tentato di costruire una moschea proprio di fianco alla chiesa di Nazareth. Anche qui è poi difficile, perché noi non sappiamo tutte le cose. C'era chi diceva che alla fine questa divisione fra il mondo cristiano e il mondo musulmano era fomentata dai servizi segreti israeliani. E anche questo è possibile, perché divide e timpera. Hamas stesso, all'inizio, è molto probabile che sia stato un movimento nato nel mondo islamico, però sostenuto dal Mossad, per dividere il mondo palestinese. Non per nulla è nato negli anni in cui non avevano neanche ragione di creare un radicalismo islamico in quel momento, in cui erano vincenti nell'opinione mondiale, pubblica mondiale, i palestinesi. Perché si sono andati a dividere? Vabbè, si può dire i palestinesi sono disuniti, non sono mai stati uniti, e questo è vero. Però è anche vero che i servizi segreti israeliani hanno lavorato. Io ricordo sempre una cosa che mi disse Don Giuseppe, l'ha ripetuta più volte. Dice, riguardo per esempio alla guerra civile, riguardo alla guerra civile in Libano. E lui ricordava sempre un episodio, dice, ma come mai nella strada che segna la linea verde allora, fra il mondo cristiano, i quartieri cristiani e i quartieri musulmani, come mai giravano delle camionette che sparavano di qua e di là? Lui lo ripeteva più volte, Don Giuseppe. Chi erano questi? E quindi io penso che anche questo ci sia, insomma. In Palestina sono stati costretti, cristiani e musulmani, a trovare momenti di accordo per confrontarsi con l'avversario, con colui che occupava le loro terre. Questo non ha eliminato tutti i problemi, però li ha più avvicinati che in Giordania. In Giordania i problemi sono molto più gravi, forse, nel confronto fra le due entità. Anche se in Giordania c'è la mano forte del governo, che ha dei servizi segreti molto forti, un esercito molto forte, insomma, riesce a... Però è vero, su questo lo si respira soprattutto nei grandi centri, in Giordania. Diversa la situazione nei villaggi, almeno io ho visto dove siamo noi, sia in Giordania che in Palestina, nei villaggi piccoli, il potersi conoscere è fondamentale. È fondamentale. E questo è possibile nei piccoli villaggi, nelle grandi città è difficile, difficile, molto difficile. Ma nei piccoli villaggi conoscersi, non conoscere qualcuno degli altri, ma conoscere le due comunità, perché in un villaggio a Main quando c'ero io c'erano 3.000 abitanti, oggi mi dicono 5.000, ma fai presto, non tanto a conoscere qualcuno dell'altra comunità o dell'altra comunità, ma le due comunità, grosso modo le conosci tutte, le conosci e sai chi sono. E per esempio a Main è più facile, questo ci è sempre stato detto, che se ci dovesse essere un episodio contro la Chiesa, eccetera, che venga da fuori, ma non tanto da Main, perché ci si conosce. La conoscenza reciproca è fondamentale. La quotidianità della vita, vivere la vita quotidiana insieme e essere costretti anche ad aiutarsi, a conoscersi, è fondamentale.
Questa impressione ho nel libro intervista dell'attuale patriarca di Latina, Nicola Scopelliti. Da un lato emerge che evidentemente il patriarca è molto più a suo agio in Giordania.
Beh, lui è giordano.
Mi è sembrato abbastanza duro nei confronti di Israele, prima impressione. Seconda, c'è una continuità di linea pastorale tra questo e il suo predecessore.
Io premetto che sono venuto via dalla Terra Santa nel 95, ci sono ritornato ogni tanto, anche per lunghi periodi, però non ho più avuto i contatti che avevo prima. Una continuità c'è senz'altro, innanzitutto data dal fatto che dopo Sabbah, primo patriarca arabo, ne è seguito un altro arabo, non c'è stato di nuovo un patriarca. Cioè, questa è una scelta, una decisione che è un punto di non ritorno. Difficilmente si ritorna a un patriarca che non sia arabo, e questo è già un dato molto importante a mio avviso. Penso che ci sia una continuità anche di pensiero della patriarca Fuad rispetto al patriarca Sabbah. Certamente le due persone sono molto diverse, ma molto. Io penso che Sabbah fosse un uomo più di pensiero, di riflessione, capace di prendere posizioni anche più scomode e anche in momenti più difficili rispetto ai momenti attuali di Fuad. Fuad non ha smentito, le ha riprese, a mio avviso penso Sabbah con molta più energia. Non voglio, ma lì dipende, non è un giudizio, sono le persone sono diverse. Sabbah, se volete, era una persona forse nei rapporti più fredda. Non era un, era, io l'ho conosciuto anche personalmente, anche Nicola, penso, no? Un uomo di poche parole, non, molto, molto severo, molto, anche a volte molto silenzioso. Fuad è una persona completamente diversa. Molto loquace, parla, però come profondità di pensiero, di posizioni, io penso che quelle di Sabbah lo fossero un po' di più, e anche in momenti più difficili, ripeto. E Fuad si è trovato di fronte a una strada già aperta, non dal fatto che c'è stato un primo patriarca arabo prima di lui, ma c'è stato un primo patriarca arabo prima di lui che ha fatto un cammino. Io ritengo che se si può parlare di una comunione, di una, come dire, di un accordo, un tentativo di un accordo fra le chiese oggi, nelle chiese arabe a Gerusalemme, io penso che Sabbah sia molto merito di Sabbah, del patriarca Sabbah. Dire, certo, si è trovato davanti a una strada aperta, io penso che la voglia proseguire, non vedo come non possa, come possa cambiare. Non so se ho dire di più, mi è difficile.
Io volevo chiedere, rispetto invece a Gerusalemme, accettando che appunto dalla Chiesa Madre siano arrivate così tante chiese, non c'è il rischio che il rito, la liturgia, venga strumentalizzato per affermare se stessi, e quindi questo a scapito ovviamente della comunione?
E questo c'è sempre, è un rischio che a mio avviso dobbiamo correre, cioè per evitarlo bisogna riprendere in mano, bisogna ritornare ai significati più profondi dei riti, di quello che contengono, della comunione dei riti diversi e dell'ecclesiologia. Questa è la strada, a mio avviso, ma non unificare i riti, fare un rito unico per tutti. Questa è una tentazione, sì, lei ha detto bene, hai detto bene, però secondo me bisogna evitarlo. La strada è quella della, che abbiamo vissuto per secoli, per millenni, di una espressione di chiese diverse, che hanno tradizioni diverse e che hanno vissuto in comunione. La comunione è possibile perché c'erano tradizioni diverse, non è un pensiero unico. Certo, abbiamo un Vangelo unico, abbiamo un'origine unica, ma non abbiamo un pensiero unico, abbiamo un pensiero che si esprime in modo variegato nella liturgia e anche nella teologia. Anche nella teologia abbiamo teologie diverse. Gli orientali hanno una teologia, per esempio, pneumatologica molto più importante di quello che noi possiamo avere. Noi abbiamo la teologia trinitaria, l'uno, la Trinità, dove tutto si svolge in un rapporto con Dio che difficilmente, oggi sì, lo stiamo recuperando, però difficilmente, come diceva Don Giuseppe, è Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi abbiamo un rapporto col Padre, a volte col Figlio, con lo Spirito. E questo nella Chiesa orientale invece è molto sentito, e la teologia lo afferma, una pneumatologia molto forte. È una ricchezza. Io penso che le diversità non devono spaventare, anzi debbono forse accentuarsi, ma il problema è come viverle, come rapportarci con gli altri. Questo è quello che ci deve insegnare, penso, il Vangelo, stare al lato del evangelico, la comunione, è la sfida. Ma se arrivassimo a un'unica tradizione di riti, e teologica e spirituale, sarebbe un impoverimento. Tra l'altro non sarebbe neanche vera, perché abbiamo espressioni diverse.
Cioè, so che da parecchi decenni è in corso un dialogo, soprattutto credo tra Chiesa ortodossa e chiese lettero cosiddette antico orientali, no? Qui credo che sono copti.
Copti.
Lei ha potuto vedere che questo dialogo ha portato a livello di comunità qualche risultato, oppure ancora una cosa un po' a livello teologico che cioè il dialogo magari c'era.
Ma io penso di sì, che qualche risultato l'ha portato a livello di piccole comunità. La mia esperienza ad Ainarik mi dice, insomma, la convivenza fra ortodossi, cristiani ortodossi e cristiani latini è buona. A Main la convivenza fra melchiti e cristiani è buona, è stata buona. Oggi c'è un problema che hanno i melchiti perché hanno un parroco che non ci va più, ma è un problema loro interno, non è un problema di rapporti fra le due chiese. È stata sempre buona. Abbiamo avuto dei cristiani a Main che per anni, cristiani melchiti, consenziente il loro parroco, che per Pasqua e per Natale venivano ai nostri riti e poi andavano a fare i loro riti nella loro chiesa. Passavano tutta la giornata in chiesa, ma contenti come una, felici come una Pasqua, appunto. E beh, questi sono segni, a mio avviso, molto, molto significativi. E forse è in queste comunità che può nascere qualche cosa di nuovo. A livello teologico, il dibattito teologico, penso che anche lì molte cose siano andate avanti. Per esempio, qualche anno fa, io ricordo, c'è stata la dichiarazione, no, con la Chiesa Copta, no? Riguardo al cosiddetto monofisismo, perché la Chiesa Copta non è una chiesa eretica, è una chiesa monofisita, ma non eretica. Monofisita nel senso che sottolinea la natura divina di Gesù che si è incarnata. Loro non hanno accettato Calcedonia, i copti, l'espressione di Calcedonia, vero Dio e vero uomo. Per loro loro sono rimasti attaccati alla formula più giovannea, il verbo Dio che si è fatto uomo, incarnato. Quindi ci sono tutte e due le nature. Non è un monofisismo eretico che ne esclude la natura umana di Gesù, ma è una formulazione diversa alla quale loro sono rimasti molto attaccati e hanno anche delle ragioni teologiche vere, perché anche la formula vero Dio e vero uomo contiene dei problemi. Non è una formula biblica, è più biblico dire è il verbo di Dio fatto uomo, è in San Giovanni. Però per dire, possono anche essere delle ricchezze queste differenze, no? Portare a un arricchimento di riflessione, se si accetta che quello che ha fatto Egeria nel suo viaggio, no? Se si accettano le differenze dell'altro. E lì c'è stato qualche anno fa una dichiarazione unita fra Chiesa romana latina e Chiesa copta, dove è stato chiarito finalmente che non c'è una differenza riguardo alle due nature, nella fede nelle due nature di Gesù. C'è un'espressione diversa. Roma riconosce l'espressione della Chiesa copta che ha mantenuto e la Chiesa copta riconosce l'espressione latina. Ognuno mantiene la sua, ma forse dobbiamo imparare ad ammettere che non è necessario esprimere la nostra fede cristiana in modo proprio univoco. È chiaro che bisogna credere nel Vangelo, no? Non è che io dico che non bisogna credere nel Vangelo, però abbiamo dei modi differenti di esprimere la nostra fede, in particolare nei riti. Perché dobbiamo avere tutti...
No, direi che quest'ultima parte della nostra conversazione ci ha portato di nuovo al tema, credo, principale della nostra vita cristiana, che è quello dell'accettazione delle diversità, dell'accoglierci tutti così come siamo, con tutti i doni che abbiamo, anche un po' di difetti probabilmente. Adesso, mentre lui ci parlava di queste chiese, mi viene in mente che abbiamo appena finito di ascoltare dall'Apocalisse le lettere alle sette chiese, sono tutte le sette nate, mi sembra, per quel che ho capito, dalla predicazione di Paolo, eppure come erano diverse l'una dall'altra. Chi aveva il problema di Gezabele, quello dei Nicolaiti, una era fredda, una era morta, insomma molto diverse, quindi i discorsi sono molto diversi rivolti a queste chiese. E quindi, e poi penso a noi. Noi siamo nati dal carisma di Don Giuseppe, non è che siamo proprio identici, mi sembra, anche per il tipo di vita che facciamo a San Martini, a Montesole. E poi oggi ero a Montesole con i nostri bambini e devo dire, i bambini della cresima, della comunione, ciascuno è un mondo a sé, dentro il Vangelo, dentro il battesimo, ma il modo, l'espressione della fede, la preghiera, il rapporto con i genitori, con i fratelli, con gli amici, cioè proprio lo spirito ha una fantasia straordinaria, quindi proprio, poi anche nei loro racconti si sono confessati, quindi mi raccontavano proprio problematiche di questo tipo. Mio fratello è molto diverso da me, mia sorella molto diversa da me, e mio padre e mia madre sono molto diversi tra loro, e a scuola ci sono anche questi altri che sono ancora più diversi, e il problema è sempre quello lì, la carità e l'accoglienza, insomma, quindi anche il nostro viaggio in Terra Santa, contiamo che sia una bella esperienza di questo laboratorio perenne della nostra vita nel godere, non solo nel patire per la diversità, in modo da aiutarci gli uni gli altri. Bene, grazie moltissime al nostro caro Sandro.